Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
A conclusione della mostra dell'opera La conversione di San Paolo, di Garofalo, organizzata presso il Centro Culturale Trevi di Bolzano, l'Ufficio Cultura della Ripartizione Provinciale Cultura Italiana ha presentato il volume che spiega la storia ed il restauro dell'opera. Dopo l'introduzione del dottor Lampis, direttore della Ripartizione Cultura Italiana, hanno preso la parola il dottor Leo Andergassen, sovrintendente ai beni culturali della provincia di Bolzano, e la dottoressa Cristina Hermann Fiore, della Galleria Borghese di Roma. Moderatrice, dottoressa Barbara Bottacin. Buon ascolto.
Buonasera, grazie intanto di essere qui così numerosi. Io sono Antonio Lampis, il direttore della Ripartizione Cultura Italiana, e oggi sono molto contento e ho grande piacere di presentare in chiusura di questa esposizione del lavoro di restauro di questa meravigliosa opera di Garofalo, la presentazione della pubblicazione curata da Hermann Fiore e dall'Ufficio Cultura. Questa iniziativa è stata seguita dalla dottoressa Cristina Costa e dalla dottoressa Barbara Bottacin, come voi già sapete, perché immagino che siate venuti a vedere questa pala con maggiore concentrazione del giorno dell'inaugurazione. Oggi per me è anche un grande piacere presentare il mio collega Andergassen, che è il nostro soprintendente. E Leo Andergassen è stato per tanto tempo direttore del Museo Diocesano di Bressanone ed è veramente un grande esperto della storia dell'arte del nostro territorio e non solo, in modo particolare dell'arte sacra, e ha pubblicato moltissimo su questo argomento ed è per questo anche un grande piacere adesso averlo come collega alla Sovrintendenza dei Beni Culturali della provincia di Bolzano. E quindi non potevamo perdere l'occasione, lui ha accettato la nostra richiesta così in tempi molto brevi di parlarci delle tante conversioni che possiamo vedere nel nostro territorio, non tantissime ma comunque alcune molto interessanti, e poi in questa circostanza era anche corretto e interessante fare un riferimento ai nostri beni culturali. E quindi io do immediatamente la parola forse alla dottoressa Bottacin, se ha ancora qualcosa da aggiungere, e poi al collega che ha portato anche delle diapositive, che quindi presenta così il suo intervento. Un attimo alla dottoressa, che voglio veramente ringraziare insieme alla dottoressa Costa di questa iniziativa, e ovviamente ringraziare la sovrintendenza al Polo Museale Romana. E oggi abbiamo di nuovo qui la restauratrice di questo meraviglioso, di questa meravigliosa opera, e tutte le altre cose le faccio dire a lei, dottoressa. Grazie.
Non ho nulla da aggiungere, volevo appunto ringraziare della sua presenza anche Elisabetta Zatti, autrice del restauro, e che ha collaborato con noi in maniera veramente magnifica anche nella curatella della mostra. La dottoressa Hermann Fiore, che è il secondo protagonista di questa serata, che terrà anche lei una breve conferenza, arriverà con un minimo di ritardo perché è sbarcata a Innsbruck invece che a Bolzano per il maltempo. Comunque sono sicura che dopo l'intervento del dottor Andergassen arriverà. Vi auguro una buona serata.
Buonasera anche da parte mia. Ho preparato veramente un breve intervento sull'iconografia di San Paolo in Alto Adige, naturalmente nella fretta del tempo non sono riuscito a portarvi centinaia di immagini. Ho fatto una scelta di 11-12 esemplari dell'iconografia che ci fanno conoscere l'iconografia del santo dal Medioevo all'Ottocento. Gli esempi che porto non si riferiscono soltanto alla scena della conversione di San Paolo, ma coprono più o meno l'iconografia dell'Apostolo in terra nostra. Il primo frammento di una rappresentazione del santo si trova a San Benedetto a Malles, negli affreschi che risalgono ai primi anni del IX secolo. Lì non si vede proprio la figura rappresentativa del santo, ma erano raffigurate scene che riportano scene degli Atti degli Apostoli, tra quelli anche scene che toccano la vita di San Paolo Apostolo. Non avevo occasione di portare un'immagine, anche dovuto dal fatto che i frammenti non si vedono proprio tutti per bene, no? Sono solo scene frammentarie, ma è interessante che già nel primo, già all'inizio del IX secolo, abbiamo anche l'inizio dell'iconografia di San Paolo in Alto Adige. A San Benedetto a Malles scene della vita del santo sono state connesse, fiancheggiate alla vita di San Benedetto, il fondatore dell'ordine benedettino. Un strano esempio che poi però nella tradizione degli ordini in Medioevo si ripete anche per esempio negli ordini mendicanti, quando per esempio la vita di Sant'Antonio da Padova viene messa annessa a quella dell'Apostolo Paolo o quella di San Francesco ricollegata a quella di San Pietro. Questo esempio che abbiamo davanti a noi è un dettaglio dalla chiesa di San Pietro a Quarazze, nei pressi di Merano. È un affresco che da parte di Niccolò Rasmo è stato datato attorno al 1100, ma studi recenti hanno fatto la proposta di datarlo nei primi del XIII secolo, cioè all'inizio del 200. E qui vediamo una scena che era una scena raffigurata in un certo con una certa specificità nel Medioevo, è la scena del Christus legem dat, Cristo che dà la legge, cioè la parola, ai apostoli Pietro e Paolo. Alla destra del Cristo, cioè visto da noi alla parte sinistra, vediamo San Pietro, Cristo in mezzo, e la scena fissa proprio quel momento nel quale Cristo dà a San Paolo, alla sua sinistra, un rotolo senza un'iscrizione. Christus legem dat. Questa scena si ripete in un certo modo anche nella cappella del Castellapiano, sempre nei primi anni del 200. Anche qui la situazione è ben paragonabile con l'esempio di Quarazze. Abbiamo al centro la figura di Cristo, alla sua destra San Pietro con la chiave. Qui abbiamo la chiave, quella mancava a Quarazze, e dall'altra parte l'Apostolo Paolo col rotolo in mano. Già da questa iconografia si vede che l'Apostolo Paolo è visto come portatore della parola, come il grande predicatore del cristianesimo. E queste tradizioni poi si tengono per centinaia di anni, solo l'oggetto cambia. Se osserviamo questa parte centrale dell'altare di lana di sotto, costruito o eseguito dalla bottega Schnatterbeck a Merano, nei primi anni del Cinquecento, abbiamo nello strato di sotto, ai fianchi della Trinità, i Santi Pietro e Paolo. Tutti e due portano libri in mano, Paolo porta anche la spada, il suo oggetto di martirio, e nell'altra mano il libro chiuso. Qui forse è più raffigurato come il predicatore e non solo il scrittore di lettere e di parole che erano rivolte alle sue comuni. Naturalmente nel Medioevo la rappresentazione di San Paolo era ormai già fissato in un certo modo, no? Perché si conosce quella figura con la testa calva, con la barba nera, non bianca, quella naturalmente si ritrova nell'iconografia di San Pietro, e così si riesce a diffondere tutte le due figure iconografiche, a non diffondere le due figure iconografiche. Naturalmente l'arte in Alto Adige è sempre da una parte anche un po' un'arte popolare, un'arte eseguita fuori da grandi centri, e così accade che talvolta le figure sono fuori da una certa qualità. Per esempio, qui un altarolo che esiste nella piccola chiesa di Santa Margherita a Fie, sull'altopiano di Fie. Nello strato superiore incontriamo di nuovo Pietro e Paolo. Paolo è raffigurato nel modo a noi ben conosciuto, con la spada in mano, col libro aperto. L'esecuzione della tavola è da datare poco prima dell'anno 1600, cioè già in questo esempio stiamo un momentino dopo il nostro Garofalo, circa 50 anni dopo, 50-60 anni dopo il nostro Garofalo. È forse un sapere comune che la cultura figurativa del tardo Cinquecento si riallaccia a fonti iconografiche, per esempio a xilografie o altre stampe, e da quelli si prendono i prototipi, e quelli poi si riportano su tavola o anche su muro. Sarebbe stata una bella occasione di far presentarvi un ciclo, quasi un ciclo con scene della vita di San Paolo. Mi mancavano le diapositive, ma se loro avranno possibilità la prossima volta di entrare nel chiostro di Bressanone, nell'arcata col numero 1 si vede il monumento funebre per il dottore Benedikt Füger, che nell'anno 1490 ha lasciato eseguire scene della vita di San Paolo, e anche su un lato la visione apocalittica di San Giovanni Evangelista col committente inginocchiato, che voleva proprio essere presente in mezzo a questa scena sacra. Interessante trovare quattro scene della vita di San Paolo nel chiostro. Questo fatto è dovuto al fatto storico che questo dottor Benedikt Füger era il parroco della parrocchia di San Paolo ad Appiano, perciò voleva proprio scene della vita di San Paolo anche in confronto al suo monumento nel chiostro di Bressanone. Tutte queste arcate nel chiostro sono nient'altro che monumenti funebri, con una certa iconografia che in quasi tutti i casi si riallaccia alla memoria post mortem, che chiedeva delle orazioni, che chiedeva digiuno, che chiedeva anche elemosine. E poi naturalmente anche nel tardo gotico tirolese avremmo degli esempi con scene della vita di San Paolo, anche se nel momento non glieli faccio vedere. Ci sono delle portelle con vite della scena nella Pinacoteca di Novacella dei primi del Cinquecento, e c'è anche quella nota tavola con scene dei apostoli Pietro e Paolo proveniente dalla residenza Jöchelsturm a Vipiteno. Lì operò Friedrich Pacher, un maestro molto vicino a Michele Pacher, ma non parentelato con lui, ma che si era formato proprio accanto a Michael Pacher. Questo altare di Vipiteno purtroppo si è sparso, la tavola centrale e la predella si trovano nel momento a Innsbruck, nel Museo Ferdinandeum, e le tavole delle ante, delle portelle, hanno eseguito un lungo viaggio nel corso dell'Ottocento, ora si trovano a Gerusalemme in un centro biblico dove sono custodite da padri francescani. Queste scene di Friedrich Bacher, scene di San Paolo e San Pietro, riportano anche la scena della conversazione del santo, cioè lì in queste tavole si ha quasi per la prima volta questa scena della conversione che nella iconografia del Medioevo manca, per esempio, cioè si ha così anche il sapere che questa scena nel Medioevo non stava proprio da quelle riprodotte con una certa intensità. Il quadro che le faccio avere è di nuovo un surrogato, cioè un lavoro di un pittore locale che si chiama Hans Schick, che era pittore nella Valle Aurina, anche poi a Bressanone, nel tardo Cinquecento. Qui abbiamo la scena della conversazione davanti a noi, forse ci spaventiamo un po' dalla qualità della tavola, ma è forse importante a sapere che il prototipo della scena è dovuto a incisioni di Johannes Sadeler, di un incisore nederlandese che riportava spesso anche modelli italiani o anche modelli nederlandesi nella sua arte di incisione. Cioè la composizione del quadro non è un'invenzione del pittore Hans Schick, ma una riproduzione. Come l'arte attorno al 1600 spesso è quella di una riproduzione. E, di nuovo la stessa scena in un gonfalone, cioè in una pittura per un gonfalone nella chiesa di San Paolo ad Appiano. Il quadro risale agli inizi del Settecento. Il pittore è ignoto. Forse in questo contesto è da dire che proprio la chiesa parrocchiale di Appiano è dedicata alla conversione di San Paolo, cioè questo è il titolo ufficiale della chiesa, perciò è anche logico che questa iconografia si trovi nei pressi, nel contesto iconografico di questa chiesa rurale. E chi conosce quella chiesa tardogotica di San Paolo sa anche che in chiesa è ancora conservato una pala barocca del pittore Koestler, sempre raffigurando la scena della conversione di San Paolo. Forse San Paolo in tutto un altro contesto, molto vicino a noi, nella chiesa dei Cappuccini a Bolzano, c'è quella famosa tavola, quella tela di Felice Brusa Sorci, che mette di nuovo in confronto quelle figure francescane, c'è San Francesco che parla con Cristo, c'è una scena del capitolo delle stuoie e c'è anche in basso al centro la figura di Sant'Antonio e ai fianchi quella di San Pietro e di San Paolo. Pietro è raffigurato come Sant'Andrea, più o meno, con la croce in mano, un attributo che non accade spesso nell'iconografia petrina, e dall'altra parte, alla viceversa, San Paolo che con la spada in mano e col libro in mano. Qui, come ci ha già accennato prima, il contesto è quello, direi, più spirituale dell'ordine dei mendicanti, che proprio attorno al 1600 si riprendevano anche dal punto di vista spirituale. E in questo contesto, sicuramente questo riallaccio a quella tradizione medievale è voluta. E non è così un'iconografia a caso. Il pittore era di provenienza veronese, è anche logico, no? Perché i frati del convento, i primi frati venivano dall'Italia settentrionale. Poi facciamo un salto di nuovo alla chiesa parrocchiale di San Paolo ad Appiano. Troviamo davanti a noi un'iconografia, cioè un altare maggiore con la crocifissione in mezzo, e sotto nelle nicchie le figure dei santi Pietro e Paolo. Forse è interessante gettare ancora o dare attenzione a quell'altare laterale di San Paolo ad Appiano, che concentra in un certo senso diverse scene della vita dell'apostolo. Abbiamo la scena della conversione, c'è una scena con una cresima, c'è anche la scena del martirio e una scena con un battesimo. La scena della conversione è in basso a sinistra. L'autore di questo altare scolpito era Michael Stolz di Innsbruck. Forse una cosa interessante: questi altari stanno tra i primi che sono eseguiti di nuovo in quello stile neogotico che poi dopo questi esempi copre più o meno la produzione altaristica qui in zona, assieme anche ad altri stili riproducenti. Ecco, e come ultima immagine, sempre a San Paolo ad Appiano, San Paolo come docente, quasi nel prototipo di un savo antico, cioè di uno che è pieno di sapienza, un predicante che sta seduto in trono e che c'ha davanti a sé un libro aperto e che alza la sua mano proprio in un gesto di predicazione. Naturalmente molto di più sarebbe da dire nel contesto dell'iconografia di San Paolo, perché anche se l'iconografia in confronto a quella di San Pietro non c'ha proprio questo spessore o questa multiciplità. Ci sono tanto in meno immagini di San Paolo che di San Pietro in giro, e anche nel campo dei patrocini quelli di San Paolo sono in minoranza, ma sicuramente la figura iconografica è una figura molto interessante, e specialmente quando si ha l'occasione di confrontarsi con questa bellissima iconografia, anche quel bellissimo quadro di Garofalo, è sempre anche importante di chiedersi delle tradizioni locali in riguardo delle iconografie, eccetera, perché ogni paese, ogni tradizione ha i suoi punti fondamentali, le sue tradizioni, eccetera, e è già un bel fatto che in Alto Adige si conosce scene della vita di San Paolo partendo dal primo, cioè dall'inizio del IX secolo. E con questo vorrei chiudere il mio breve intervento, che aveva soltanto il compito di localizzare questa iconografia che adesso ci viene di nuovo rappresentata da parte della dottoressa Fiore Schneider. Tante grazie.
Grazie mille, dottor Andergassen. Ho il piacere di chiamare al tavolo la dottoressa Cristina Hermann Fiore.
Allora, grazie di questa occasione, gentili autorità, signore e signori. Il mio intervento ha il titolo La conversione di San Paolo del Garofalo nel contesto del collezionismo di Scipione, cardinale borghese. Alle vostre spalle avete l'originale meraviglioso di questo quadro, rinato tramite il restauro reso possibile di questa provincia, provincia autonoma di Bolzano Alto Adige. Rivolgo pertanto il mio sentito ringraziamento anche al nome del soprintendente professore Claudio Strinati di Roma a questa provincia, innanzitutto come mecenate che ha reso possibile la realizzazione di questo restauro, e questo dono di Bolzano ha rinforzato gli scambi della Galleria Borghese con questa istituzione e ha dato seguito al prestito eccezionale della Dama con Leocorno del Raffaello di qualche anno fa. Il restauro complesso è stato eseguito da Elisabetta Zatti, che ha fatto rinascere un grandioso dipinto nella sua brillante festa dei colori e nel suo vivo messaggio tematico, nascosto dal tempo sotto una coltre oscura. Vorrei ricordare che la tematica della conversione di San Paolo, e qui mi riallaccio all'intervento precedente, interpretato nel dipinto di Garofalo del 1545, si presta perfettamente nel contesto delle celebrazioni dell'anno paolino indetto da Papa Benedetto XVI in omaggio all'Apostolo dei Popoli. E questi raccordi e questa possibilità di San Paolo di creare dei ponti attraverso i popoli, attraverso le città lontane, è di particolare attualità, credo. Il secondo motivo che mi spinge ad un sentito ringraziamento è ancora l'intervento della provincia autonoma di Bolzano Alto Adige, che ha sostenuto, oltre al restauro della conversione di San Paolo del Garofalo, anche la pubblicazione con tutte le sue sfaccettature tecniche e gli studi storici artistici che sono confluiti in questo libro, di cui possiamo essere tutti veramente gratissimi a tutti coinvolti e la possibilità di poterlo realizzare. E vorrei menzionare la dottoressa Costa e la dottoressa Bottacin, che in particolar modo si sono impegnati per la realizzazione di questo lavoro, a prescindere naturalmente da Elisabetta Zatti, la restauratrice, che ha contribuito con un suo saggio. Questo testo e del libro segue una logica didattica volta a far partecipare non solo gli esperti, ma soprattutto il grande pubblico nel disvelare l'impegno profuso in retroscena, gli studi d'archivio e di storia dell'arte, come anche gli aspetti degli interventi di restauro. E non ultimo le ricerche diagnostiche che sono confluiti tutti in questo libro. Come nella medicina, la conoscenza della storia pregressa è fondamentale anche per un'opera d'arte. Il libro focalizza questo dipinto, creato nel 1545, nel contesto politico-culturale a Ferrara, all'alba del Concilio di Trento, che fu inaugurato proprio nel dicembre dello stesso anno. Indaga altresì sul rapporto della conversione di San Paolo con la corrente del manierismo nella pittura e con la tradizione figurativa, come si facevano prima queste immagini di San Paolo nel momento della conversione rispetto a quest'opera specifica. Il libro inoltre offre una vivace introduzione alla vita e all'opera del pittore ferrarese Benvenuto Garofalo, redatto da Barbara Bottacin. Non sappiamo esattamente come il grande dipinto dell'altare della conversione di Garofalo fu trasferita da Ferrara a Roma, né risulta da quale cappella o cappella in un palazzo o da quale chiesa provenisse. Indubbiamente il trasferimento è legato alla cosiddetta devoluzione di Ferrara del 1598. Quell'anno significò la pacifica conquista del territorio del Ducato di Ferrara da parte dello Stato della Chiesa, e la città con il suo territorio diventò una provincia dipendente, non autonoma. Infatti, a seguito della morte di Alfonso II d'Este, rimase come unico erede maschio del casato nel 1598 appunto Cesare d'Este Montecchio. Egli faceva parte di un ramo discendente dalla relazione di Alfonso I d'Este e Laura Dianti, e Papa Pio V aveva definito come illegittima questa unione tramite una apposita bolla papale che aveva escluso da ogni diritto di successione i discendenti da questa unione. Poi nel 1598, quando Alfonso II d'Este, l'ultimo di questa linea illegittima, muore, Papa Clemente VIII inviò le truppe pontificie nel Ducato, quindi si recò personalmente in pompa magna per diversi giorni nella città di Ferrara, omaggiato dal popolo e dai delegati accorsi dalle città di Venezia, dai duchi di Mantova, di Firenze, per rendergli omaggio. In conseguenza della devoluzione di Ferrara, una straordinaria quantità di dipinti ferraresi prese la via verso Roma negli anni successivi, non tutti insieme. E tali opere esercitarono proprio a Roma una notevole influenza e furono all'inizio del Seicento di stimolo alla nascente pittura romana barocca. Nella sola Galleria Borghese si trovano attualmente ancora 53 dipinti di Ferrara, tra cui spicca questa grande conversione del Garofalo. E anche le altre collezioni romane erano arricchite e sono tuttora di un gran numero, hanno ancora un gran numero di dipinti ferraresi. Questa è la Galleria Borghese visto al tempo del famoso cardinale Scipione Borghese. Allora, come vedete, le facciate erano riccamente decorate da rilievi, da statue, da busti e stucchi all'antica, e le persone che si aggiravano sul piazzale erano vestite in questa maniera, come illustrata in questa veduta di Bauer. Oggi la Galleria Borghese ha questo aspetto, depurato da molte sculture in occasione della vendita delle statue antiche a Napoleone per una vendita forzata da parte di Camillo. E qui è più vicino un particolare della prima veduta che abbiamo visto. Come noto, il dipinto del Garofalo faceva parte della collezione romana del potente nipote di Papa Paolo V, il cardinale Scipione Borghese. Questo è un ritratto del cardinale che si trova nella collezione Fesch di Ajaccio. Diciamo, la presenza del quadro qui alle vostre spalle è documentata fin dal 622 nella collezione di questo cardinale, perché c'è un documento che parla del restauro che allora era già necessario. Il dipinto all'epoca del cardinale era appeso al di sopra di un letto di riposo, e ad un altro dipinto più piccolo dello stesso pittore la chiamata di San Pietro, quando deve seguire Gesù come apostolo. E il raccordo tematico delle chiamate all'apostolato di tutte e due, San Paolo e San Pietro, è evidente, e i due dipinti invitavano a chi si riposava su quel letto a meditazioni sul tema. Ancora oggi i due dipinti si trovano in Galleria Borghese, creata dal cardinal Scipione nella propria vigna sul Colle del Pincio, e faccio vedere alcune immagini come si presenta oggi la Galleria Borghese. Questa è la balaustrata della scala di accesso dal grande parco. E questi sono gli interni della villa, meravigliosamente decorati nel tardo Settecento, mentre la struttura architettonica risale agli anni 612 e 13. È un periodo del Seicento che ci ha lasciato soprattutto ancora quel grande affresco dell'Anfranco nella volta, che raffigura il Concilio degli Dei, con allusione al casato borghese. Questa è la sala egizia. Questo è un altro grandissimo salone degli imperatori, e vedete la raffinatezza del disegno dell'architetto settecentesco Antonio Asprucci, che ha inventato questo pavimento che continua nei pilastri e va in alto nei costoloni della volta, creando una armonia di colori e di forme che sono uniche al mondo. Questo viceversa è la famosa Paolina Borghese del Canova, consorte di Camillo il Principe e sorella di Napoleone, il quale poi ha costretto Camillo Borghese a vendere le sue sculture. E questo viceversa è la sala di Apollo e Daphne con il capolavoro tagliato in un unico blocco da Gian Lorenzo Bernini. Qui ancora un particolare. E qui siamo davanti al busto del cardinale Scipione Borghese, scolpito da Bernini un anno prima della morte del cardinale, nel 33, quindi questo è del 32. Scipione era figlio della sorella di Papa Paolo V, nato a Roma nel 576. Studiò filosofia al Collegio Romano dei Gesuiti a Roma, poi diritto all'Università di Perugia. A soli 29 anni viene conferita a Scipione la porpora cardinalizia dallo zio ed era l'anno 1605, il 18 luglio per la precisione, ed erano passato soltanto 2 mesi dall'elezione al trono del Papa Paolo V Borghese. Tra i vari incarichi ben remunerati vanno ricordati che Scipione lavorò nel segretariato dei brevi, nella segreteria di Stato del Vaticano, fu bibliotecario di Roma, Romana Santa Chiesa, e gran penitenziario, prefetto della Signatura delle Grazie, protettore della Germania e delle Fiandre, e nel 1612 le sue enormi entrate erano di 150.000 scudi, di cui una notevole parte fu investita in architettura, pittura, scultura antica e contemporanea. Ma non mancavano neanche beni librari e manoscritti di musica sacra e profana, e nella collezione borghese c'era la più grande collezione di madrigali del Seicento, che fino al Novecento, fino alla fine dell'Ottocento, quando dovevano essere venduti. L'importanza politica e intellettuale di Scipione Borghese durante il pontificato di Paolo V è controversa nella critica storica ed è influenzata negativamente da alcune relazioni di ambasciatori veneziani non particolarmente benevoli verso la corte romana. Il cardinale era appassionato collezionista d'arte non solo per diletto personale, ma anche per un'idea, una convinzione che attraverso la creazione di luoghi e opere meravigliose si poteva indurre alla contemplazione della bellezza artistica e al contempo portare le persone a riflettere sull'armonia del creato. È stata una specie di induzione a una formazione del gusto generale proprio all'epoca di Scipione e nel sito specifico della Galleria Borghese. I cittadini e forastieri erano invitati da una grande lastra, la Lex Hortorum, la legge degli orti, di tradizione antica, che era murato in un muro su una lastra di marmo in un muro del parco. Erano invitati ad ammirare le meraviglie del parco di Villa Borghese, e in questo si trovava un museo di statue antiche all'aperto, quindi non era una... Ancora si può intuire in alcuni punti, ma non più in generale nel parco, questo aspetto. E nel parco, dicevo, si trovava un museo di statue antiche all'aperto, ricco di fontane, di piante rare, alberi, animali esotici, colonne e simili. Condotti manageriali notevolissimi, Scipione era capace di individuare gli artisti migliori del suo tempo. Basti menzionare il Bernini, Annibale Caracci, Domenichino, Guidorini, il Caravaggio e i suoi seguaci, o Rubens. E questi svilupparono a Roma il nuovo stile del barocco romano, che dalla Città Eterna propagava il suo influsso in tutta Europa. Questo è una veduta di un teatro d'acqua in forma di un mascherone, che non esiste più, ma giusto per illustrare l'aspetto del giardino e delle sculture ivi collocate. Il parco della sua villa era aperto al pubblico, al fine di contribuire alla formazione di un gusto all'antica destinato negli intenti del cardinale a far rinascere e anche superare possibilmente la magnificenza di Roma antica. Tale orientamento corrispondeva alla politica culturale di Papa Paolo V, che vediamo qui in un mosaico finissimo di Marcello Provenzale, ancora in Galleria Borghese. Infatti il Papa si era impegnato a iniziare un processo in cui dovevano essere dati segni visibili di una Chiesa trionfante. Roma si stava trasformando da una città degradata in un nuovo splendido centro urbano, con particolare cura per la ricchezza dell'acqua e il ripristinare degli acquedotti antichi. Il trionfo di questa politica è culminante, questo è qui ancora un ritratto dello stesso Papa Paolo V di Bernini in Galleria Borghese, giovanissimo Bernini quando scolpì questo raffinato ritratto che è ancora diverso da quella magnificenza barocca che abbiamo visto nel caso del ritratto di marmo del cardinale Scipione Borghese. E questo ancora di fianco, lo stesso piccolo bustino che era così caro al Papa che si dice che l'aveva sempre sul suo scrittoio. Il trionfo di questa politica è culminante nel Fonte dell'Acqua Paola al Gianicolo. E in questo periodo si procede anche alla ristrutturazione architettonica delle chiese, soprattutto la realizzazione del portico della Basilica di San Pietro, che avete qui davanti con l'iscrizione Paulus Quintus Borghese nel frontespizio. E anche le tre prime navate della Chiesa di San Pietro stesso, che ancora non esistevano, furono compiute da Maderno in questo periodo. I lavori per Santa Maria Maggiore, San Sebastiano, San Gregorio al Ciglio, San Crisogono o l'aggiunta della cosiddetta manica lunga al Palazzo del Quirinale risalgono a quel periodo e a quell'intento di Paolo V. Mutò veramente l'aspetto della città. Infatti il cardinale Guido Bentivoglio, tornato da un pluridecennale soggiorno nelle Fiandre, scrive che non riconobbe quasi più la città di Roma, tanto era cambiata in termini di bellezza rispetto alla sua partenza. La Villa Pinciana, allora, qui andiamo, ecco, questa è ancora una delle fontane collocate pure in quella occasione, questa è la famosa Acqua Paola, un teatro d'acqua meraviglioso con colonne antiche e una festa dell'acqua che chi è stato a Roma al Gianicolo forse si ricorda. E questa è ancora la villa del cardinale. Aveva in questo contesto fin dall'inizio la funzione di offrire al pubblico le meraviglie del parco delle statue e della mostra delle facciate della villa tappezzata da rilievi, statue e busti antichi e moderni. La villa è stata creata all'interno con la funzione fin dall'inizio di una galleria o luogo delle muse o scrigno dell'arte, perciò la grande apertura delle finestre molto luminose in tutti i piani e anche la logica della sequenza architettonica nel disegno nella pianta. In questo sito gli ospiti della Santa Sede, regnanti ambasciatori, furono ricevuti con particolari attenzioni, compresovi lauti, pranzi e concerti. Gli ospiti di Villa Borghese dovevano essere soprattutto impressionati, avere stupore per l'arte antica e contemporanea, segni di una Roma eterna, come per esempio già nel 1615, quando venne dal lontano Giappone un ambasciatore di nome Hasekura, convertitosi a Madrid al cattolicesimo. E quindi in questo contesto il grande dipinto all'epoca di Papa Paolo V, la conversione di San Paolo in questa galleria, aveva un particolare rilievo nell'ambito di una politica estetica, possiamo quasi dire, di convincere anche tramite le bellezze offerte al godimento non solo dei diplomatici ma anche del popolo di Roma nel parco un nuovo mondo che si apriva verso il XVII secolo. E vi ringrazio.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.